Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Si fingevano carabinieri al telefono, millantando il carcere per i figli se non avessero pagato subito quanto suggerito da un sedicente avvocato. Così 103 truffe sono state portate a segno da una vasta rete criminale specializzata in raggiri ai danni di persone anziane che, intimorite nella fretta, subito accettavano di pagare la somma. In tutto sono state messe 77 misure cautelari, 22 persone sono finite in carcere e altre 55 sottoposte all'obbligo di dimora. Gli arresti sono stati effettuati per lo più nel comune di Napoli e Caserta, numerose le perquisizioni.
Allora, la banda che è stata sgominata, e non sarà l'unica, immagino, non sarà stata la sola a operare, lavorava così. Erano due gruppi di lavoro, da una parte i telefonisti dei call center, che chiamavano le persone a casa, dicevano: guardi, c'è stato un incidente, suo figlio, suo nipote, il suo parente ha investito una persona, ha creato dei danni gravi, sa, siamo qui, non sappiamo bene, le passiamo un attimo il commissariato. Sentiano sirene, passava la voce a un commissario, diceva: guardi, sì, abbiamo qui le persone, sa, c'è anche il loro avvocato, insomma, adesso poi la dico per sommi capi. La potete risolvere, hanno detto, se gli date un indennizzo immediato loro evitano di fare denuncia, lui non sarà arrestato, vi conviene far così, ve lo consiglio. Adesso vi passiamo un altro centro dove ci sono dei nostri agenti. Insomma, c'è un passaggio telefonate con persone sempre molto credibili, sono il commissario, sono l'ispettore, adesso mando i miei uomini, cominciate a preparare i soldi a casa, ma anzi meglio, se avete gioielli, oggetti di valore, preparateli, così li diamo a queste persone e vi lasciano in pace. L'anziano, spaventato, atterrito, cominciava a radunare a casa i gioiellini, le catenine, quello che aveva di valore, e entrava in azione il secondo gruppo di lavoro con auto prese a noleggio, correva, si presentava all'indirizzo: guardi, noi siamo gli agenti che dobbiamo ritirare i soldi o i valori, li ritiriamo, così suo figlio o suo nipote o chi per lui sarà salvo e non sarà arrestato. Questo naturalmente avveniva facendo da 600 a 1200 chiamate al giorno, tentando di agganciare questi anziani, con noi che ci stavano tutti. Il danno medio era dai 12.000 ai 50.000 euro a truffa, quindi immaginate, questi rastrellavano proprio fino in fondo quello che avevano. E questa banda è stata sgominata, hanno messo 72 persone in carcere tra arresti domiciliari e detenzione. Però immagino che la cosa sia viva, vivace ancora. Siccome abbiamo parlato tanto di truffe a discapito delle persone più fragili, della parte più fragile della popolazione, ricordo che in Italia al 1 gennaio del 2023 le persone con più di 65 anni sono 14.177.000, quasi un quarto, il 24% della popolazione totale. La media di questi truffati era sugli 80 anni, c'è anche una signora di 100 anni, ci vuole un bel pelo sullo stomaco per andare a portare via gioielli con una truffa a una donna di 100 anni. Ma siccome continua a avvenire, avviene. Oggi vorrei innanzitutto fare una trasmissione chiarificatrice di quello che accade e qual è il meccanismo, ripeterlo ancora una volta, e poi vorrei che chi fosse stato in qualche maniera sfiorato da questo tipo di crimine ci chiami, ci aiuti a definire meglio quelle che sono le modalità di attacco di queste persone. E intanto saluto il nostro ospite, Fabio Menicacci, buongiorno.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Allora, Fabio Menicacci, segretario nazionale di ANAP Confartigianato, l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati, e anche segretario nazionale di ANCOS, Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive. Ha avviato una campagna nazionale contro le truffe agli anziani, promossa proprio da ANAP col Ministero dell'Interno. Quindi, se si richiede una campagna nazionale, il problema è reale, è concreto, non è soltanto una banda che è stata sgominata di cinici truffatori di anziani. Continua a persistere il problema, Menicacci.
Continua a persistere, mi scusi una sottolineatura, io non li chiamerei più truffatori, questi sono delinquenti veri e propri. Perché,
sì, sì, certo, c'è un aggravante, cioè, perché approfittarsi dello stato di confusione di una persona di 80 anni, giocando sul sentimento. Ma come fanno a agganciare le persone? Come fanno a conoscere i nipoti, i figli? Glielo fanno dire facendogli delle domande? Come fanno a sapere che hanno un familiare?
Quest'anno è la quinta campagna nazionale che facciamo contro le truffe agli anziani, sempre in accordo con il Ministero degli Interni e la Direzione Centrale della Polizia Criminale. E quest'anno la campagna punterà molto su questo tipo di truffa per avvisare le persone sulle truffe online, che sono l'altro aspetto ancora più sgradevole rispetto alle persone anziane che vengono perpetrate. Purtroppo ci siamo resi conto, sia noi che le forze dell'ordine, che il tipo di truffa che lei ha segnalato nasce da pedinamento costante delle persone, dallo studio delle persone.
Ah, quindi studiano le persone, sì.
Perché per avere il numero di cellulare delle persone e il numero di telefono fisso, che magari se lo fanno dare al momento del concitato della telefonata, bloccano qualsiasi forma di collegamento con l'esterno da parte della persona anziana, che magari potrebbe tentare di chiamare il figlio
o il
nipote stesso, che gli viene detto che ha avuto l'incidente, eccetera eccetera. Il più delle volte vengono avvicinati in maniera tranquilla al mercato, alle poste, come succede, facendo la fila, facendo qualche chiacchierata, persona elegante, persona tranquilla. L'anziano, che più delle volte, specialmente nei grandi centri, dove stiamo combattendo l'altro grande problema, che è la solitudine e la vita solitaria che fanno molti anziani, è un'occasione come un'altra per entrare in contatto con le persone. E entrando in contatto con le persone, più delle volte magari il truffatore, anzi il delinquente, chiede anche notizie familiari, se ha figli, se ha nipoti.
Quindi saranno molto abili a estorcere il più possibile informazioni. Come si fa a dire a un anziano che gli sembra una benedizione qualcuno rivolge la parola per strada, dice ti aiuto.
In quel momento ti porta anche la spesa per 10 metri.
Ecco, dico, sembra impossibile, guarda che bravo ragazzo, saranno abilissimi in questo. Qui si fanno dare il telefono, mi dia il telefono, magari se le serve una mano mi chiama,
mi chiama.
Qualunque cosa.
Il discorso è un altro. Oggi arrivano tantissime telefonate sui cellulari, che più delle volte noi invitiamo i pensionati o le persone con cui veniamo in contatto a bloccare subito. Dai, curriculum vitae ultimamente.
Capisce che è un'operazione abbastanza complessa per un anziano, perché bisogna andare nella rubrica, c'è scritto questa telefonata era spam, e già capire cos'è spam bisogna spiegarglielo. Poi bisogna pigiare e ti chiedono quale categoria, diciamo, di offerta ti hanno fatto. Uno deve spiegare esattamente che era, poi entra nella blacklist dello spam. Ma è un lavoro abbastanza complesso, quindi figuriamoci, io ancora mando via male parole e a minacce quelli che suonano tutti i pomeriggi con in mano le scartoffie dicendo scusi siamo dell'Enel, dobbiamo verificare il contatore. Altra truffa, penso, radicale anche quella lì, profonda.
Sì, ma per cui noi stiamo insegnando da questo punto di vista, ma anche il consiglio che danno le forze dell'ordine, che se una persona riceve telefonate o visite non gradite fuori dall'uscio, ringrazia e chiama subito il 112.
Cosa che io ho spesso fatto, alla fine. Sì. Però guardi, è un'operazione, le dico, hanno una capacità, lo sa meglio di me, avvolgente, che uno si sente quasi in colpa. Dice, ma perché questa ragazza così carina, questo giovanotto così ben vestito, che mi sorride ed è un truffatore? Io lo so che è un truffatore, quando mi si presenta con un tesserino in mano e con un pacco di finte bollette dicendo scusi, io poi c'ho scritto sul mio telefono, sul mio campanello, ragioniere Ugo Fantozzi, siccome non sanno come chiamo veramente, cioè, guardi, abbiamo le bollette signor Fantozzi, manco si rendono conto della presa per il culo, tanto pensano di andare a botta sicura.
Che dice lei già è un'ottima arma deterrente, perché se uno la chiama ragioniere Fantozzi, lei non apre.
No, ma lo vanno dritti, capito? Pensando che ci sia, non lo so, probabilmente non ci pensano, capito? Però volevo farle sentire, a lei che già lo sa, ma anche che ci ascolta, qual è il metodo? Come funziona la telefonata? E vi dico, guardate, è molto difficile distinguere per la paura, il timore reverenziale che ha un anziano verso le forze di polizia, verso chi dice che è un avvocato, distingue che sia un truffatore. Eccolo al primo clip della telefonata.
Pronto. Allora, io sono il tenente. Si qualifichi, lei è il signor. Allora, mio figlio è qui con noi in caserma perché ha effettuato un tamponamento.
Noi siamo onorati della caserma, che è venuto a mancare un figlio che stava nell'arma, che è stato decorato con medaglia d'oro.
Lei ha conservato la medaglia di suo figlio, ha conservato tutto?
Sì.
Allora, lei incomincia a partire con la bicicletta e arriva all'ufficio postale. Passatemi vostra moglie che la tranquillizzo.
Pronto.
Signora, sono il tenente. L'avvocato della signora ha chiesto un risarcimento danni immediato, se no dobbiamo portare suo figlio in tribunale per la denuncia e può rischiare dai 12 ai 18 mesi di carcere.
No, non
si preoccupi, quello che ci vuole siamo disponibili.
Sentite la perfidia al cinismo. Quando dice sono un rappresentante delle forze dell'ordine, il vecchietto si mette sull'attenti, dice io ho avuto un figlio, adesso non capito bene, medaglia d'oro, lui dice, ah, ce l'ha la medaglia, l'ha conservata, perché già pensano di incassare anche la medaglia. Poi gli passa alla moglie, che la moglie dice ma sì, figuriamoci, qualunque cosa, e poi infatti sarà qualunque cosa. Fabio Menicacci.
Il discorso è questo, quella è una cosa che preparata per sapere che le persone erano sole, ma preparata anche per sapere che tipo di affetto potevano colpire. Maggiormente le persone anziane che sono abituate a cercare di risolvere i problemi familiari e se ne inventano di tutte per poter risolvere. L'assurdo è far capire, noi lo stiamo facendo, che i carabinieri, un avvocato non può mai chiedere ai carabinieri un risarcimento di un danno subito per un incidente o per qualsiasi cosa. È una questione che sarebbe
stata compagnia. Può un carabiniere o poliziotto telefonare e dire preparate l'oro che lo diamo per risarcimento?
No, è razionale,
è impossibile. È totalmente
impossibile.
Capisci come li prendono nell'aspetto debole? No, quello dice ho la medaglia d'oro, sappiamo. Quindi è a disposizione lui in quel punto di vista,
guardi,
non mette più in dubbio l'autorità.
Lei ha sottolineato il danno che queste persone subiscono e quanto questa banda di delinquenti abbia potuto mettere insieme da questo tipo di truffa, ma manca il danno maggiore, il danno psicologico che poi ha la persona anziana, una persona fragile.
Il senso
la
di vergogna più... poi anche.
Sì,
dopo,
la quale più
scoperto.
Delle volte... si rifiutava anche di andare a sporgere denuncia per la figura che aveva fatto, se vogliamo banalizzare il termine con cui ci riferiamo. Noi stiamo lavorando molto anche con la Direzione Centrale di Polizia Criminale e devo ringraziare gli psicologi, dei carabinieri, della Polizia e della Finanza, perché fanno un grandissimo lavoro da questo punto di vista nei confronti di chi ha subito questo tipo di truffa, questo tipo di danno.
E infatti sono le persone più qualificate a cui bisognerebbe subito fare riferimento. Chiama un commissario tipo Pinco Pallino, uno dice si aspetti un attimo, faccio una verifica, è difficile.
Guardi, arrivano addirittura, perché nella concitazione del momento, nell'arco di 10 minuti, questi bloccano il fisso perché dal fisso ti chiama la caserma, il cellulare te lo tengono occupato perché c'è l'altro complice che ti sta dicendo alcune cose. Che a volte arrivano anche in divisa, e le divise sono quelle affittate e non sono quelle regolari, ma per una persona che a quel momento è agitata, psicologicamente non ci fa caso se il carabiniere porta le scarpe marroni invece che quelle di ordinanza, o se il poliziotto gli manca qualche mostrina.
Ma in quel momento uno perde la lucidità, ma se mi chiamasse a me una persona e dice ho un problema tuo figlio, ma io stesso di queste cose ne parlo da 30 anni, perderei la lucidità, mi verrebbe subito il batticuore. Sentiamo una seconda parte della telefonata, così entriamo più nello spiegare il metodo.
L'avvocato della signora ha chiesto un risarcimento danni di 16.800 euro. Lei accetta il pagamento?
Sì.
Adesso le passo vostro figlio.
Sì.
Mamma!
Non ti preoccupare!
Ho fatto un incidente, devi pagare i soldi all'avvocato!
Mamma, non ti preoccupare, li paghiamo! Non ti preoccupare!
Pronto? Pronto, signora?
Sì!
Allora, come le dicevo, suo figlio è molto agitato.
Lo so!
Allora, ascoltate un attimo, ci siamo messi d'accordo con l'avvocato della signora offesa. Lei può consegnare degli oggetti d'oro, mettete tutto in una busta, dovete prendere tutto quello che c'è come oro.
Vabbè, sì, attenda.
Pensate all'infamia, naturalmente il figlio non è il figlio, è lo stesso truffatore, fa la voce, mettono una sirena finta sotto della polizia, in modo che la persona non capisca bene la voce concitata, mamma, mamma, paga, paga, ma non è il figlio, ma l'anziano lo percepisce come il figlio, Menicacci.
A me sale nervoso a sentire queste telefonate.
Lo immagino.
Capisco la concitazione e purtroppo lo stato d'animo dei due genitori anziani, ma mi viene nervoso nei confronti di questi delinquenti.
Poi chiedono 16.000 euro, non è che due spicci, 16.000 euro è una bella cifra, penso, una bella cifra per un pensionato. Li raccattano allora, prendendo le catenine della comunione dei nipoti, non lo so, loro che hanno in casa da sei generazioni.
Cosa peggiore quando entrano i truffatori in casa qual è? Che portano via gli affetti al di là di tutto, cioè ti portano via loro che magari sono le fedi del matrimonio, a chi è rimasta vedova magari i ricordi del marito in oro o viceversa. Che sono quelli che fanno più danno psicologicamente, a cui uno rimane legato. Questa telefonata che lei ha mandato in onda, che è emblematica di come queste persone lavorano, però deve essere anche un campanello d'allarme per chi le riceve questo tipo di telefonate, perché basterebbe un attimo di agganciare il telefono, avendo un momento di lucidità, e chiamare la caserma dei carabinieri più vicina.
Però le ripeto,
noi consigliamo
è molto difficile, lo sa che è molto difficile. Allora, diamo subito una risposta concreta. Allora, se vi capitasse, qualcuno vi telefona a casa, innanzitutto vi parla l'incidente di un figlio o di un nipote, state molto attenti, perché come lo specchietto che vi fermano, avete rotto lo specchietto, è come il pensionato con figlio macilento che soffre di tisi, che vi scrive dall'Africa e vi dice ti amo, mandami dei soldi, le truffe sentimentali. Tutte queste cose qui rientrano in una maniera di turlupinare le persone più indifese. E il metodo è perfetto, come lei in questo momento ci sta insegnando. È difficilissimo uscirne. Cosa si può fare immediatamente se si ha il sospetto?
La cosa immediata che ha il sospetto, se riceve il consiglio che diamo ricevendo una telefonata del genere, dico aspetti un attimo, attacco e chiamo il 112. E dico guardi, sta arrivando questo tipo di telefonata. O se vicino alla moglie, dal fisso faccio chiamare immediatamente il 112. Perché non è la prima volta che le forze di polizia poi gli dicono seguiteli per coglierli sul fatto, cosa che poi ha portato anche alla retata questa ultima che è stata fatta.
L'altro perché aspetto, nel corso della telefonata già è pronta la squadra per andare a fare il ritiro, immagino.
Sì, tutto quello che avviene nella telefonata, da quello che sappiamo noi, avviene nell'arco di 5, 7, 10 minuti massimo, tenendo sempre al telefono e i due telefoni occupati delle persone, sia il fisso che il numero di cellulare, se l'hanno chiamato al cellulare. Posso dire una cosa, le campagne sono servite perché le denunce sono aumentate. Questa era una delle cose che volevano anche le forze dell'ordine, perché chi subisce una truffa o chi anzi perde della truffa, il codice prevedeva delle pene che non erano altissime. Le campagne delle truffe sono servite a far venire fuori il problema in maniera più eclatante.
Perché rischiavano poco sì, tutto sommato.
Due relativamente anni fa sono state inasprite le truffe. Per cui
le pene.
Ma avendo aumentato le pene, se continuiamo a fare le denunce, le forze dell'ordine sono in grado anche di trovarli.
Se invece Fabio Benicacci, meglio fermare solo un secondo che urge le funzioni della borsa. Se lei resta qualche minuto con noi, la richiamiamo e terminiamo facendo sentire la terza parte di questa telefonata terribile, con i consigli che lei sicuramente potrà dare ai nostri ascoltatori.
Cominciate a prendere tutta la busta, uscite fuori al portone, c'è il figlio dell'avvocato e dico che la busta.
Va bene.
Allora, se lei non accetta adesso firmo il verbale e mando su.
No, sto scendendo.
Allora, sì. È arrivato il figlio dell'avvocato?
Sì, io gliel'ho data la busta, è 100 euro.
Da dove le avete prese questi oggetti?
Dove sapevo che c'erano, forse se ne sono altre, la sua mia amica, io non so. Pure i soldi, io non so, quelle 100 euro trovate, non so io. Non ce la faccio. Mamma mia.
Ci avete messo anche la medaglia d'oro di vostro figlio che è morto?
Non so neanche dove sta quella, non so. Non so.
Strazzerebbe il cuore anche al più cinico degli ascoltatori. La signora anziana ha dato tutto quello che aveva nella busta al finto poliziotto che al telefono gli dice che c'è l'avvocato che lo denuncerà, farà il verbale, il figlio ha avuto un incidente, e ha il coraggio anche di chiedere: avete messo la medaglia d'oro del figlio che è morto? Perché all'inizio, quando il padre sentì chiamare il carabiniere, si mise sull'attenti, disse: mio figlio medaglia d'oro è morto, era un carabiniere. E questo gli chiede: messo la medaglia dentro? Quanto mai potrei farci con una medaglia d'oro, che poi d'oro è dorata, di un ragazzo morto che strappia dalle mani della madre? Eppure questo è il fenomeno delle truffe che stanno avvenendo in Italia. È stata sgominata una banda importante, ma sicuramente continueranno. Noi siamo con Fabio Menicacci, che è segretario nazionale ANAP Confartigianato, che è l'Associazione Nazionale Anziani Pensionati, e anche segretario nazionale di ANCOS, Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive. Sta avviando assieme al Ministero dell'Interno una campagna informativa. Noi vi daremo dei piccoli, per quanto possibile, utili consigli per reagire, ma intanto qualche telefonata con episodi concreti per dimostrare che non è un caso ristretto alla Liguria. Stefano da Roma.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Direttore.
Ma mi chiamate direttore? Io sono stato direttore 20 anni fa, ma da allora non sono nessuno. Grazie.
Ma di cosa ci mancherebbe? No, a me per esempio hanno chiamato mia madre, questo è successo un po' di anni fa, hanno chiamato mia madre dicendo che, ma cioè loro sapevano nome e cognome mio, che non so come, vabbè, non riesco a capire.
L'ha spiegato Menicacci, sua madre è stata seguita, pedinata, avvicinata, bravo. Lei nemmeno se ne ricorda probabilmente, magari è un ragazzo gentile, bravo, che gli ha portato la borsa, bravo, e hanno estorto tutto.
Sì.
Poi dai social, se sua madre ha un profilo, che ne so, su Facebook, vanno a vedere.
No, mia madre non ha nulla, è proprio nulla.
E allora col portiere, seguendola, se uno non c'è niente da fare, voglia.
Però evidentemente qualcuno che si era informato, e poi gli hanno detto che io ho fatto l'incidente, e l'avvocato passava a casa a prendere i soldi. Però siccome mia madre poi gli ha dato i soldi, che poi fatalità qualche giorno prima aveva preso la pensione, e ce l'aveva a casa, poi l'avvocato gli ha detto guardi che non bastano questi soldi, ha detto se c'è qualcosa d'oro così, e mia madre gli ha dato pure l'oro. E dopo sì, una cosa imbarazzante.
Ma gli è entrato in casa, lo pseudo avvocato gli è entrato in casa?
È entrato in casa, cioè perché gli ha
suonato. Come si presentava?
L'avvocato gli ha detto l'avvocato.
Ma vestito bene, com'era, per capire?
Sì.
Era credibile?
Era credibile, però poi mia madre era talmente tanto scossa e sconvolta, perché poi dice, quando mi ha visto a me, perché quando sono arrivato mi ha detto ma non hai fatto l'incidente? Gli ho detto no, ma ha detto ma quale incidente? Dice ma è venuto l'avvocato adesso, dice poco fa. Mamma mia, ancora che ne parlo, mi si gira lo stomaco.
Quanto hanno estorto a sua madre, più o meno, in cifra?
Gli hanno tolto 1200 euro, tutta la pensione, perché erano 2-3 giorni che ce l'aveva a casa, 1200 euro più, penso, 2-3 mila euro d'oro.
Catenine, cose che aveva, i suoi ricordi della vita.
Sì. E poi dopo circa un paio di mesi, mia madre andava a lavorare, perché è uscita dal lavoro, l'hanno affiancata con la macchina, gli hanno detto che è la signora così, perché gli hanno detto il nome di lei, e dice sì, ma lei è la mamma di... E dice sì, guardi, dice che suo figlio ci deve, hanno tirato fuori una carta, ci deve dare dei soldi perché altrimenti viene denunciato di qua di là. Mia madre è montata in macchina con questi, poi noi abbiamo visto le telecamere, perché abbiamo, sì, ma una cosa imbarazzante, abbiamo visto le telecamere della zona, e però non si riconosceva la targa, perché le telecamere erano
di... E dove andavano? Al bancomat a prendere i soldi?
No, sono andati a casa.
A casa ancora?
Dopo due mesi gli hanno tolto un'altra volta tutta la pensione.
E lei li ha fatti risalire, nonostante che sapesse che era una
mia
tuffa?
Mia madre l'ha fatta risalire un'altra volta, è una cosa imbarazzante. Infatti adesso mia madre è in casa di cura, l'abbiamo...
Ma perché era spaventata da morire?
Era sconvolta, perché non si capacitava, poi la prendono sugli affetti, non si capacitava come potesse succedere, come era possibile una cosa, e poi sapevano i nomi, tutto, perciò...
Comunque avete fatto denuncia?
Sì, all'inizio li siamo andati a cercare noi, però poi purtroppo abbiamo fatto denuncia. No,
lasciate perdere, non avete speranza, avete sentito, è un'organizzazione capillare con centinaia di persone,
sì, bravo,
tutti
bravo,
pregiudicati,
bravo.
Tutti di aree molto particolari, Napoli, Caserta, non è che...
Sì, Napoli,
avete
Caserta,
fatto un...
sì. No, lo so, però alla fine poi quando è così non capisci più niente, dici adesso faccio vita da cercare perché non è possibile una cosa del genere, e però poi alla fine abbiamo fatto la denuncia, perché naturalmente va fatta la denuncia, però poi naturalmente non ti chiama nessuno, perché quando mia madre è andata lì non si ricordava, capelli lunghi, sì, mori.
No, ma non è più un testimone affidabile.
Brava.
Tanti
brava,
auguri, la ringrazio. Brava. Però ecco, Fabio Menicacci, scusi, ha visto, questo è accaduto a Roma, quindi non è soltanto un fenomeno ristretto alla banda che hanno sgominato. Qua abbiamo avuto anche altri particolari.
A carattere nazionale.
la ripresa non l'avevo considerata, che poi dopo qualche mese la riprendono e rientrano a casa nuovamente e storcono nuovamente altri soldi.
Però io capisco tutta la concitazione della madre di Stefano, dell'ascoltatore, ma perlomeno in quel momento una telefonata al figlio la seconda volta a fargliela, gli guarda qui che stai facendo. Capisco anche.
L'avranno minacciata, vede quattro energumeni in macchina, si è spaventata, salita in macchina, una cosa allucinante, poverina. Sì, ma abbiamo anche fatto con anziani, abbiamo fatto con persone che hanno la capacità di difesa di un bambino, molte volte sono anziani, sono persone molto anziane, in cui il mondo è cambiato radicalmente. Una volta l'anziano perlomeno aveva un mondo abbastanza simile a quello che lui ha lasciato nella lucidità. Oggi il mondo è cambiato, una persona di 80 anni deve gestire un'infinità di novità per lui insormontabili, quindi è molto facile approfittarsene. Anche in questo caso, Manicacci, il consiglio è quello di cercare per quanto possibile di dare fondo a tutte le proprie risorse e fare una telefonata, chiamare immediatamente le forze dell'ordine, anche se è difficile.
Chiamare il figlio, cioè, se uno ha un attimo di lucidità, chiama il figlio e gli dice: guarda, qui ti stanno cercando per questa cosa, e quello gli dirà: guarda, ferma. Però se chiami le forze dell'ordine è meglio.
Ma lei capisce che è una persona anziana riesce a salire in macchina, è coinvolta al punto di salire in macchina con degli sconosciuti, non ha difesa, è come prendersela con un bambino proprio.
Dalle telefonate che lei ha messo in onda si rende conto che i dialetti non sono solo del meridione, sono anche toscani, cioè lavora in multilingue, come si dice, ed oggi il rischio è ancora maggiore perché con l'intelligenza artificiale, se questi magari con una telefonata al figlio o al nipote di quelle pubblicitarie eccetera capiscono la voce, riescono anche a riprodurre la voce del figlio, del nipote o del
familiare. Sì, me l'hanno scritto, adesso usano anche dei sistemi di intelligenza artificiale, clonano le voci e possono fare qualunque cosa.
Vuol dire una cosa, che anche la nostra confederazione Confartigianato sente il problema, metteremo in campo anche le botteghe artigiane contro la campagna delle truffe come sentinelle della legalità del territorio, perché la maggior parte delle imprese artigiane sono ancora nei centri storici, ovunque, a partire dai barbieri, calzolai, alle parrucchiere, avranno una vetrofania dove le persone che si sentono in difficoltà possono entrare e chiedere aiuto. È anche un mezzo per
questa
dare
questa
una mano.
Un'ottima iniziativa, si mappa la città, i luoghi che siano familiari, quindi le imprese artigiane, entri da un calzolaio, da un parrucchiere, da una persona che tu sai che comunque ti ricorda il tuo mondo, il mondo passato. Ci sarà una vetrofania dove spiega agli anziani: se hai un problema, in difficoltà, entra qua dentro, noi sappiamo come aiutarti. Mi sembra intanto una soluzione molto poco digitale, analogica, ma in linea con quelle che sono le difese e le risorse di una persona anziana. Intanto grazie Fabio Manicacci, ci mandiamo il traffico.
Melog.
Allora, innanzitutto ringrazio Roberta Frisani e Alessandro Lorenzi da Milano che impediscono che io sia truffato, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini che sono la mia salvaguardia da Roma. Parliamo, il tema ahimè è atroce, delle truffe a danni di anziani. Gli anziani più sprovvisti, più indifesi, meno lucidi e toccati nei sentimenti, negli affetti, nella paura e nel terrore vengono truffati. Una banda è stata sgominata, 70 persone sono state arrestate dell'area di Napoli Caserta che operavano in Ligure, ma come avete sentito il business è attivo in tutta Italia. Dario da Roma.
Buongiorno. Pronto?
Sì, l'ascolto.
Ah, perfetto. No, nulla, io volevo raccontare un episodio simpatico che è accaduto di recente a mia madre. Mia madre ha 86 anni e vive in Liguria, quindi zona abbastanza martellata. Riceve una telefonata da una sedicente mia figlia. Mia figlia è avvocato. Dice: guarda nonna, per cortesia c'è da ritirare una raccomandata, ma io non sto bene, senti la voce? Sì, infatti è una voce strana, Vittoria. Sì, non sto bene, non posso ritirare questa raccomandata, ma te la portano direttamente a te dall'ufficio postale. Mia figlia vive a Firenze e mia madre dice: ma perché devono portarla a me? Nonna, non fare domande, dai, è urgente, è importante, ritirala. Sì, ma mi sembra strano. Ma Vittoria, dimmi un po' una cosa, quando sono nata io, Nonna, ti prego, non sto bene, non sto bene, dai, ritirala. Sì, sì, ma secondo me è una truffa. E mia madre butta giù. Un attimo dopo riceve un'altra telefonata da un sedicente ufficio postale. Dice, signora, dovremmo consegnarle una raccomandata per conto di sua nipote Vittoria. Ah, sì, 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 sì. Scusi, per completezza di informazioni, ci può dire quando è nata lei? E mia madre le dà una data fasulla, se ne va da una ventina d'anni. Anziché aggiungersene meglio, le va.
È stata molto, 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 molto astuta sua madre.
Dopodiché mette giù il telefono, la richiama la sedicente mia figlia di prima. Dice, nonna, ma che mi stavi dicendo? Allora ti vengono a portare la roba dall'ufficio postale. Sì, sì, Vittoria, tranquilla. A proposito, Vittoria, non me l'hai detto, ma me lo dici così mi rilasso, quando sono nata io? Oh, nonna, lo sappiamo bene tutti. Il 15 agosto 1956. Hai visto che è una truffa, vaffanculo Vittoria, e l'ha buttato giù.
Beh, diciamo, questo però è uno stratagemma che denota un'estrema lucidità. Avrà 86 anni sua madre, ma ha mantenuto una lucidità, e una fermezza estrema. Beh, questo è un escamotage. Come vede,
poi
però,
non ci ha dormito la notte,
Sì, sì, ma però è riuscita a uscirne. Però capisce quanto è capillare. Chiama la finta figlia con la voce alterata dicendo, sai, sto male, quindi parlo male. Poi richiama l'ufficio postale e evidentemente erano nella stessa stanza e chiede la data di nascita e la figlia dice la data falsa. Grazie Dario. Sinibaldo da Massa.
No, è da Pistoia. Allora, mia madre
da Pistoia
è vittima di finti idraulici che gli hanno detto che c'era un problema all'acqua e doveva portar via, praticamente gli hanno preso tutto l'oro, addirittura la fede. Ma all'inizio
come si arriva dall'idraulico a dare l'oro? Faccia capire. Perché
gli avevano detto che c'era un problema all'acqua, che sarebbe stato un grande problema, erano tutti vestiti proprio con la tuta da idraulico e praticamente all'inizio l'avevano mandati via, poi sono rientrati, comunque è riuscita, loro sono entrati, gli hanno preso praticamente tutto quello che aveva, ossia. Io dopo il fattaccio che è successo, mia madre c'aveva mio padre malato di Parkinson lì in casa, e niente, sono andato in comune e ho spiegato la cosa al sindaco. E mi disse il sindaco, gli dice, ma perché non fate una telefonata come quelle che quando ci sono le emergenze? Mi era capitata anche a me una telefonata nel periodo in cui c'era stata una crisi particolare. E mi disse, sarebbero anche gratis le telefonate. Allora perché non la fate? E mi disse, abbiamo pensato invece con il maresciallo di fare una riunione una sera dopo le 9. E disse io, ma gli anziani non vanno alla riunione con il maresciallo al circolo del paese dopo le 9. Una telefonata, quindi ho subito una soluzione, una telefonata che si può fare come fanno tutti i vari call center, bastava, non la pensa a nessuno, tre parole, era una soluzione. Una telefonata non è mai stata fatta. Niente, chiaramente il mal tolto non è mai stato ritrovato, però ecco, qui ci vuole una soluzione, diciamo, anche pretendere che la persona sia lucida. Mia madre aveva 86 anni.
Ma nessuno pretende, noi siamo proprio qui per capire se può esistere un sistema sicuro da mettere in mano a queste persone perché possano difendersi. Abbiamo capito che il telefono è difficile da usare perché se hai due telefoni, uno te ne occupano e l'altro fanno in modo che tu non possa usarlo. Quindi ci vorrebbe un dispositivo, mi ricordo c'era il salva la vita Beghelli, qualcosa del genere, che l'anziano pigia questa cosa qui e a qualcuno squilla il telefono sapendo che in quel momento il padre, la madre, il genitore, il parente è in difficoltà. Beh, siamo arrivati alla fine, ci sono tantissime telefonate, mi segnalano casi in tutta Italia e con grande fantasia e grande dispendio di creatività. Evidentemente il problema è più vasto di quello che abbiamo oggi lambito, quindi ci torneremo. A domani.